va ora in onda dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino.
Siamo con orgoglio in onda dai nostri studi delle Cinque Terre per augurare a voi tutti un buon ascolto di questa trasmissione dal fonografo al microsolco. Sta per terminare un'altra stagione di questa lunga cavalcata attraverso i nostri 78 e 45 giri dal fonografo appunto al microsolco, ma anche i tanti ospiti che da un paio di mesi stanno, come dire, allietando la nostra trasmissione con tanti racconti, tanti aneddoti, tante curiosità che riguardano le loro carriere. Anche oggi ne avremo una molto importante, direi, Gigliola Cinquetti, con la quale ci collegheremo al telefono grazie al nostro Walter Martinelli che sta in regia. Come sempre, visto che stiamo presentando la squadra, ricordiamo anche le nostre due ragazze, vale a dire Claudia Bertanza e Laura Rossi. E oggi, fatemelo dire, ho aperto dicendo orgogliosamente in diretta dai nostri studi delle Cinque Terre, perché voglio aprire con uno spezzino, uno di quelli dei quali faccio una tiratina d'orecchie, permettete, no? Agli enti, alle istituzioni, Spezia non si ricorda mai. E invece è stato molto importante, perché Aldo Masseglia fu uno di quei cantanti che riuscì a godere di una grande popolarità nazionale grazie all'EIAR, la radio di Stato, presso cui lavorava. Ha fatto anche delle cose molto importanti nella radio di Stato, oltre che fare il cantante. Pensate che fu Athos nella famosa trasmissione I Quattro Moschettieri, uno dei classici della radiofonia, uno dei protagonisti di questa grande serie radiofonica. Athos era Aldo Masseglia. No, tanto per dirvi, insomma, lo spessore del personaggio. Poi fece anche tanto operetta, insomma, veramente un grande nome che ha portato lustro a questa città dalla quale vi stiamo parlando. Quindi, cari amministratori, ogni tanto non ricordate sempre il solito fotografo, il solito poeta, il solito... Ricordatevi anche di Aldo Masseglia e dei tanti altri nomi che comunque hanno fatto cultura qui alla Spezia, facendo conoscere la città a tutti gli appassionati di altri generi artistici, quale per esempio il mondo della canzonetta. E allora apriamo con Aldo Masseglia e una delle canzoni italiane più belle, secondo me, degli anni 30.
Tu che ti chiami amor, con un bacio e un fior, fai felice il cuore. Sì, ho cercata un dì, or ti stringo qui, sul cuor così. Se ti sussurro t'amo, tu mi rispondi ti chiami amor, con un bacio e un fior, fai felice il cuor. Io cercavo un po' di primavera nel mio cuor, quando m'apparisti tu più bella d'un bel fior. Profumo di gioventù, la primavera eri tu, la tua mano piccola pian piano mi sfiorò, la tua bocca tiepida la bocca mia baciò, tremando allor m'hai dato un fior, socchiudendo le tue ciglia d'or. Thank you. capo che ti chiami amor con un bacio e un fior fai felice il cuore. Una
delle più belle canzoni italiane di Casiroli e Rastelli, Tu che ti chiami amore. Eravamo nel 1937 con l'orchestra della Cetra, diretta dal maestro Pippo Barzizza, altro ligure molto famoso, ma dell'altra parte della Liguria, di Sanremo. Ci è sembrato giusto oggi aprire e ricordare questo cantante spezzino, Aldo Masseglia. E c'è una canzone che tutte le volte che io l'ascolto mi viene da pensare che Masseglia l'abbia cantata proprio ispirato dalla sua città, dalla Spezia. È una canzone del 1938 intitolata Vele.
Vele sull'azzurro del mare passa come i sogni d'amore, e ciascuna poi pian pian scomparirà, come fece un dì la mia felicità. Vele, voi sembrate nel sole, tutte d'un perfetto candore, la forma parte un dito, un candor che poi svanì, come una vela sul mare. Resto questo mar, io conobbi un dì tanta felicità, or vorrei scordar il mio ben d'allor che mai più ritornerà. Ma poi vedo ancora all'orizzonte qualche bianca vela che m'appare, e in quella visione qualche cosa c'è che mi ricorda te. E la forma parve un dì d'un candor che poi svanì, come una vela sul mare.
Bella, eh? E a proposito di bellezze, parliamo di un'altra bellezza spezzina della quale non si ricorda mai nessuno, ma è stata una grande artista, ha avuto un successo veramente enorme in Francia e anche in altre nazioni europee. Sto parlando di Rina Chetti, all'anagrafe Cesarina Picchetto, nata il 1 marzo 1911 a Sarzana, in provincia della Spezia, al numero 6 di via Emiliana. Io sono andata a vedere la casa dove è nata Rina Chetti. Era la vecchia vetraia cosiddetta, nella parrocchia di Sant'Andrea, dove ne è ancora conservato l'atto. E lei è arrivata negli anni 30 a Parigi in visita ad alcune zie, era già grandicella evidentemente, una ventina d'anni, ha scoperto l'atmosfera della Libera Montmartre e ha iniziato a esibirsi nei cabaret della zona, dove di lì a poco è diventata una stella. Ha inciso tantissimi dischi, tra cui J'attendrai, Tornerai, la versione francese, che è ancora considerata quella, per così dire, ufficiale di questo grande successo italiano che ha fatto il giro del mondo.
J'attendrai,
temps, j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute un vin, hélas plus rien, plus rien ne vient. J'attendrai.
Questa era J'attendrai, che ha portato Rina Ketty in giro per il mondo. Lei molto molto brava, molto molto garbata, siccome l'Italia è Napoli, fu poi chiamata dai francesi a cantare le canzoni napoletane. Ma insomma, lei con l'accento napoletano non aveva nulla che spartire. E quindi i francesi le hanno detto, va bene, cantare in italiano e sentite quanto è brava a cantare. Torna a Surriento.
Guarda il mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come il tuo soave accento, che pur desto fa sognare. Vedi come lieve sale, dai giardini odor d'aranci, un profumo non va uguale, per chi palpita d'amore. E tu dici, io parto addio, da lontana di sto cuore, questa terra dell'amore, hai la forza di lasciare, ma non mi lasciare. Non darmi sto tormento, torna Surriento, torna Marin. Vedi il mare di Sorrento, che tesori cela in fondo, chi ha girato tutto il mondo, non lo sa dimenticare. Vedi come le sirene or ti guardano incantate, par che vogliano a te sola dolci cose mormora. E tu dici, io parto addio, da lontana di sto cuore, questa terra della la forza di lasciar, ma non mi lasciar, non darmi sto tormento, torna Surriento, torna Marin.
Bravo. brava, eh? Beh, mi piace salutare Laura, Laura della Spezia, visto che abbiamo parlato di spezzini famosi, è una mia amica d'infanzia e so che è tra i nostri ascoltatori più affezionati e più fedeli. Un saluto a lei. Poi naturalmente saluteremo anche gli altri che hanno scritto nel corso di questi ultimi giorni al discobolo@gmail.com oppure che ci hanno mandato un WhatsApp al 324-7830-703. Ora però, visto che abbiamo parlato di Eyar, tra i cantanti più famosi dell'Eyar, questa volta però insomma andiamo in Lombardia, e, cioè, cambiamo cartina geografica, c'è Alfredo Clerici. Alfredo Clerici ha inciso tantissimo, anche perché come spesso si faceva allora, gli facevano cantare i refrain e quindi ha inciso tantissime cose con le orchestre di Angelini, soprattutto di Angelini, qualche volta anche di Barzizza. Qui è proprio con l'orchestra da ballo dell'Eyar, in un brano internazionale, perché le firme di questa canzone sono quelle di Redmond, Mirow e Mills. Non c'è neppure il traduttore delle parole in italiano, ma non serve. E lo capirete perché non serve. La canzone si intitola Nami Nami Nam, sottotitolo Innamorata, giusto per arricchire. Alfredo Clerici.
Innamorata, e per te canto ancora la più dolce serenata. Il mio cuore t'appartiene, perché tanti nami nami innamorata, ma tu ridi di me, che son tanti nami nami innamorata. Ascolta la bella canzone che viene dal mio cuore, ascolta il linguaggio che parla di te, mio solo amor. Canta già nel mio cuore la canzone nami nami innamorata, che per te dici ancora la più dolce serenata.
Anche lui era uno di quelli che era buona la prima, come si suol dire, il che era molto importante allora, perché insomma col costo delle matrici, il radunare le folle dei musicisti, metterli tutti in una stanza, si andava spesso e volentieri con un unico microfono e quindi se sbagliava uno dei 100 tra quelli che suonavano e il cantante e i tecnici, e si doveva rifare tutto da capo, e lui insomma era uno di quelli che non sbagliava quasi mai. Riavvolgiamo il nastro, perché torniamo un po' indietro nel tempo rispetto a questo brano che era del 1939, e rincontriamo, a proposito dei Tre Moschettieri, un'altra delle voci che fecero parte di quella grande trasmissione radiofonica, Meme Bianchi. Già nel 1934, passata alla Odeon, incideva dischi importanti, canzoni che diventavano dei grandi successi o che erano i grandi successi dell'epoca, come questa Ti comprerò una radio. Che dire Ti comprerò una radio nel 1934 è un po' come quando uscirono le televisioni al plasma, dire ti compro una TV al plasma, o quando ci fu la motorizzazione dire ti compro una 600. Cioè, insomma, una radio era qualche cosa, perché se no non si capisce, per allora ti comprerò una radio era come dire ti faccio un gran bel regalo. La canzone era scritta da Di Lazzaro con l'orchestra del quello che sarebbe diventato il marito di Meme Bianchi, il maestro Mario Mariotti. Eccola in una splendida copia, splendida rispetto a quelle che solitamente hanno girato, credo, fino a qualche tempo fa, ritrovata dal nostro Walter Martinelli.
Disse a me così, può girare il mondo per vederlo in su e in giù, portami lontano, anche fra gli indiani, può viaggiare in tondo da Parigi a Tombottu. Ti comprerò una radio, una bella radio, che ti porti il mondo in salotti. Tu potrai fare a meno di viaggiare in treno con Parigi, Ombrelli e Fagotti, e sentirai, oui oui, Parigi. Oh yeah, London, yeah yeah, Berlin. Ti comprerò una radio, una bella radio, che risparmi viaggio di quadri. Venne un giorno in me, proprio accanto a me, la famiglia intera d'un maestro di trombone. Da quel giorno in poi, pace più no, che dall'alba sera sola senza compassione. Mi comprerò una radio, una grossa radio, poi ce la vedremo tu per tu, anche se il tuo trombone sembrerà un cannone, io farò fracasso ancora di più, e sentirà, oui oui, Paris, oh yeah, London, yeah yeah, Berlin. Mi comprerò una radio, una grossa radio, che sarà la gioia dei vicini. Ma proprio l'altro ieri, due carabinieri fecero finir la confusione. Venite allora con noi, vedrem chi poi avrà di voi ragione. Ma li calmò il traitore con 48 ore di concerto insieme alla prigione.
Dal fonografo al microsolco.
Goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Insomma, ragazzi, le grandi orchestre americane che portano sempre un fascino veramente incredibile. Questa era quella del maestro Paul Whiteman, e con una voce molto molto importante, una signora che si chiamava Mildred Bailey, che era nativa americana, una delle prime cantanti di jazz negli anni 30, che, dotata di questa voce bellissima che avete sentito, ottenne un buon successo anche a livello popolare, perché non sempre il jazz poi, no, riesce ad accattivare il grande pubblico. Invece nel caso appunto di Mildred Bailey fu così, tanto che la nominarono The Queen of Swing, la regina dello swing, per alcune sue interpretazioni che passarono alla storia, come All of Me, che è il brano che abbiamo appena ascoltato. Peraltro una popolarità accresciuta anche in questo caso dalla radio e da alcuni programmi radiofonici di grande successo negli Stati Uniti, come il Camel Caravan. Loro già mettevano i nomi, insomma, anche delle sigarette ai programmi radiofonici, ed era un programma di Benny Goodman che si guadagnò di nuovo una serie di trasmissioni durante la metà degli anni 40, dopo aver avuto qualche problema con gli enti radiofonici. La Mildred se n'è andata peraltro molto giovane, ancora a poco più di 40 anni, nel 1951, dopo che già dagli anni 40 aveva cominciato ad avere problemi di salute, era un po' sovrappeso e aveva trascorso anni purtroppo in ospedale affetta da diabete. Vabbè, ci piace ogni tanto parlare anche di queste stelle che non sono italiane, ma sono comunque talmente brave che affascinano ogni volta che i loro dischi finiscono sotto i nostri giradischi. Come, per accontentare Valerio che ci ascolta dal Belgio, esattamente da Caichel, ora facciamo ascoltare Natalino Otto con un brano, dice Valerio, qualsiasi, scegliete voi. E allora noi abbiamo scelto un grande successo degli anni 40, dei Gipsy, La Zingara. Sentite come nel 1946 la cantava Natalino, l'orchestra, grande anche quella, eh? Abbiamo avuto grandi orchestre anche qui da noi in Italia, quella del maestro Alberto Semprini.
Mi ricordo che un dì una zingara dolce ha predetto al mio cuore il destino d'un grande amore. Aspettavo così di incontrare la gran fortuna. L'ho trovata perché questa sera ho baciato te. Voglio restar vicino, al mondo non chiedo più la musica del destino, sei solo tu, soltanto tu. Se potessi incontrar quella zingara dolce, le vorrei augurar la più grande felicità. Thank you.
voglio far ascoltare Rino Salviati, perché tutti quando pensano a Rino Salviati pensano alle stornellate fatte con la chitarra. Effettivamente lui era, poi si specializzò in questo, ma prima cantava canzoni normali. Anzi, quando c'erano canzoni di successo che magari uscivano dai festival di Sanremo, lui era subito in agguato, incideva per la Durium a riprendere la canzone e a cantarla a modo suo. Qui lo ascoltiamo nel 1956 con l'orchestra del maestro Federico Bergamini ricantare un brano famosissimo di quel Sanremo, di Testoni e Rossi, Anima Gemella.
Faccio la serenata a chi non vedo, faccio la serenata a chi non sento, ad un amore che non ho incontrato, ma che mi dice il cuore incontrerò. Oh anima gemella, oh anima sorella, dove sei, dove sei, dove sei? Se l'aria la tua luce, il vento la tua voce, dove sei, dove sei, dove sei? Tu vivi in qualche angolo di mondo, ma invano il cuore mio ti va a cercare. L'amore si raggiunge ma soffrendo, la gioia si conquista ma aspettando. Oh, anima gemella, oh, anima sorella, vieni a me, vieni a me, vieni a me. Che il sole non si spenga, la notte mai non venga, prima che io veda te, prima che io baci te, amore mio. Già m'appariva in sogno, mi son svegliato, e l'ho invocata tanto, non è tornata. Ma la speranza no, non è svanita, e nella vita un giorno la vedrò. Mai non venga, prima che io veda te, prima che io baci te, amore mio.
Beh, insomma, oggi dobbiamo correre perché abbiamo un bel collegamento telefonico con, ve l'ho detto in apertura, una grande cantante italiana molto conosciuta all'estero, una radio come la nostra, che sappiamo essere molto ascoltata negli Stati Uniti, in Sud America, in Germania, in Giappone. Abbiamo anche tanti ascoltatori dal Giappone. E beh, come fa a non inchinarsi di fronte a questa signora che ha portato davvero la musica italiana in tutti gli angoli del mondo? Gigliola Cinquetti. Ragion per cui dobbiamo correre, vi faccio ascoltare ancora un 78 giri un po' frusciante con l'orchestra diretta dal maestro Piero Rizza e Italia Vaniglio, una delle grandi cantanti di swing che abbiamo avuto negli anni 40. Altro brano internazionale di Alston, tradotto da Rampoldi, che aveva anche delle sue edizioni musicali molto importanti. Eccolo qui, Je vous attends.
Je vous attends, io ti dirò, se partirai ti attenderò, dolce sogno del cuore sei tu, soltanto tu, il mio pensiero ti seguirà, il vento a te lo porterà. In un soffio t'avvolgerai. del cuore verso di te tornerà ed il mio trepido amore sempre vicin ti sarà. Accanto a me ritornerai, su questo cuore riposerai e felice quel dì sarò, sì, t'attenderò. Quel di sarò, sì, t'attenderò.
Dal fonografo al microsolco.
Dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma io non piansi mai. La bohème, la bohème significava felicità. La bohème, la bohème era la nostra bella età. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria. Dei poveri si sa, ma dir la verità ci credevamo tanto. Tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo e tutto senza un soldo intorno ad un camino. L'inverno non c'è più. La bohème, la bohème vuol dire vivere così. La bohème, la bohème tutti e dire sì. Molto spesso accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me che stavo lì per te per ore ed ore intere. E poi alla mattina, morti di stanchezza, ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver 20 anni insieme a te. La bohème, la bohème, non t'ho rivisto proprio mai. Quando un giorno per caso ti trovi a passare davanti a casa, la casa di Montmartre, non vedi più i lilla, tutto sembra triste e sopra quella scala non passa più la tela, ora è tutto nuovo. Tu sei un gran signore che muore di dolore, che non piange mai. La bohème, la bohème, senti la voce e pensi a me. La bohème, la bohème, indietro non si torna mai.
E con questa grandissima canzone dell'immenso Charles Aznavour che diamo il nostro benvenuto all'ospite di oggi di Dal Fonografo al Microsolco, collegata telefonicamente con noi, la grande Gigliola Cinquetti. Ciao Gigliola.
Buongiorno.
Buongiorno a te. Beh, io da ragazzino avevo comprato in Svizzera, ricordo, un tuo disco, Ciao Ciao Auf Wiedersehen si chiamava, dove tu cantavi in tedesco perfettamente, così mi dicevano gli amici svizzeri di lingua tedesca, perfettamente in tedesco. E tu di lingue so che ne hai cavalcate parecchie, perché un po' tutte le tue canzoni di successo le hai incise praticamente in tutte le lingue del mondo, hai cantato in francese, in giapponese, in inglese naturalmente. Come facevi? Come facevi a essere così brava?
Guardi, ho passato dei pomeriggi da incubo.
Lo immagino.
Tante volte vedevo gli altri che se ne andavano alle feste e io andavo in sala d'incisione e passavo dei pomeriggi da incubo con questi testi francesi, inglesi, tedeschi, portoghesi, greci, fiammingo, anche un'esperienza minima, però ho fatto un disco anche in fiammingo. Poi non lo consiglio a nessuno. È faticoso, molto molto faticoso. Io ero molto scrupolosa e brava, nel senso che mi impadronivo di questi testi, proprio me li sgranocchiavo, perché per me l'importante era non rinunciare a trovare il modo di attraversare questi testi, questi suoni, che non potevano certo venire spontanei così in due minuti, no? Bisognava masticarli ben bene prima, per poter dopo essere comunque libera di dare a questi testi un'espressione. Non è che si deve dare senso al discorso secondo la logica. Il senso è un fatto subliminale, è un fatto musicale, e quindi non ha nessunissima importanza con ciò che la canzone dice nella realtà. L'importante è quello che la canzone dice musicalmente e per te che la canti. Cioè tu, mentre canti, chi sei e perché sei motivato a esprimerti e a comunicare con delle persone. Sono delle persone che tu immagini, perché il pubblico è il più vasto possibile, tu te lo immagini. Io sapevo di poter parlare a chiunque in tutto il mondo. Questa cosa qua comporta, insomma, una tua idea che hai della vita, degli altri. Secondo me questa roba deve venire fuori. Io credo di averlo fatto anche perché era una mia esigenza far capire chi ero. Probabilmente perché non riuscivo a farlo capire in altri modi, se non in quello, cantando. Allora qualunque lingua va bene, non importa cosa dica nella realtà il testo, importa cosa tu fai arrivare.
Insomma, andare oltre le parole, diciamola così, dai, e parlare con il linguaggio del cuore.
Mettiamola così.
Ciao, ciao, auf Wiedersehen, Wiedersehen.
Ciao, ciao, auf Wiedersehen.
Schau die Wolken an, unsere Sonne kann nicht mehr scheinen. Es wird morgen sein und ich werde allein und ich weine. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war so wunderschön.
E guarda, guarda, guarda che la nostra regia ha trovato proprio il dischetto svizzero.
Ciao.
A cui mi riferivo prima. A proposito di questa canzone e delle canzoni, le tante che hai cantato, ce n'è qualcuna che vorresti escludere dal repertorio, qualcuna che avresti voluto non cantare?
Dunque, dal mio repertorio no, non toglierei proprio niente. Mi accorgo invece, più che più il tempo passa, di avere proprio trascurato e abbandonato tante canzoni che invece valeva la pena continuare a proporre al pubblico. D'altra parte, se uno ne ha incise qualche migliaio, come nel mio caso, non è che sia facile riproporle tutte. Però credo che sia importante anche la quantità, non solo la qualità, perché bisogna essere molto generosi, bisogna anche saper, anche sbagliare, anche fare cose imperfette. Ecco, cose imperfette ne ho fatte tantissime, cose brutte credo neanche una.
Sera, stendi le mani sul nostro amore, non mi svegliare più.
Parliamo del Festival di Sanremo, abbiamo ascoltato Questa Sera, che è secondo me una delle canzoni più belle che tu hai presentato al Festival, peraltro con due firme prestigiose, quelle di Vecchioni e di Andrea Lovecchio. La canzone passò però purtroppo in quel Sanremo del 1968 un po' inosservata. Ma apriamo questa parentesi, tu di Sanremo ne hai fatti 12, 13, tantissimi. Dio come ti amo, ecco, come nacque proprio l'idea di abbinare due personaggi così diversi, come eravate, insomma, tu e il Mimmo Nazionale?
Modugno è stato un incontro voluto da lui, perché lui, quando io vinsi con Non ho l'età, rimase abbastanza, credo, insomma, era abbastanza irritato. E allora poi, due anni dopo, decise invece di vincere con me, quindi, perché ha detto per leviamoci dalle palle questa qua, allora mettiamoci insieme, così, diciamo, il ragionamento è stato abbastanza di questo tipo. Io ero molto molto contenta, perché mai come in quell'occasione trovai che la canzone che mi veniva proposta era esattamente ciò che piaceva a me, la cantai con grande convinzione, con grande concentrazione, direi quasi una sublimazione di quello che era la mia idea dell'amore e il mio desiderio di amore vissuto attraverso un'espressione artistica. E ha funzionato ed è stato un grande successo.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere vita, non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo?
Dio, come ti amo, ma fu tanto popolare, diventò talmente suonata dalla radio nazionale, c'era solo la Rai allora, che, come si usava a fare in quegli anni, diventò anche un film. Ci fu un musicarello, dove una produzione italo-spagnola, se ben ricordo, dove tu recitavi accanto di Raimondo Vianello, che nel film era tuo padre.
Sì, certo. Certo, faceva la parte di mio padre, del principe, finto padre, perché io ero una specie di Cenerentola, c'era Nino Taranto che faceva la parte di mio padre, e e Vianello faceva parte del principe, che però io insomma spacciavo per mio padre. È abbastanza, insomma, la Cenerentola piuttosto imbrogliona e intraprendente.
Senti, ma era più facile cantare o recitare?
Ma era facilissimo tutto, a 18 anni è tutto facile.
Benedetta gioventù, come ti capisco. Senti, a proposito, è inevitabile, lo sai, insomma, tu in quel 1964, vincendo improvvisamente a sorpresa il Festival di Sanremo, diventasti un grande personaggio e un'icona per le ragazze di quell'epoca. Cosa hai pensato? Qual è stato il tuo primo pensiero quando hai appreso di avere vinto da debuttante il Festival di Sanremo?
Ma adesso che si fa? Nel senso che non proprio lì sul palco, vabbè, lì diciamo che per un artista non c'è nulla di strano che può accadere. Sul palcoscenico è accettato di un artista, è vissuto come performance e quindi anche riceve il premio, fa parte di tutto questo. Quando invece scendi dal palcoscenico, rimetti, come dire, in ordine le priorità, e la priorità era andare, era festeggiare, ma anche interrogarsi su cosa si poteva fare, perché era una sorta di parola fine quella premiazione, poi era anche un inizio, ma prima di iniziare una cosa nuova bisogna finire quella vecchia. Quella vecchia è una parte, una parentesi della mia vita che a me piaceva moltissimo, e cioè la mia esperienza artistica da dilettante, da persona che mantiene i privilegi dell'anonimato e fa le sue esperienze artistiche in totale libertà.
E allora mi sorge spontanea una domanda che abbiamo già fatto ad altre tue colleghe. Tu ti ricordi la prima volta in senso assoluto che sei salita per esibirti su un palcoscenico?
Certo che me lo ricordo, avevo 11 anni, nel 59.
Cos'era, una festa, un compleanno, come?
Era una manifestazione organizzata dall'ENAL a Verona, in un teatro, al Teatro Ristori. Si chiamava Pinocchietto d'Oro, era un concorso per bambini.
E cosa è rimasto di quella ragazzina?
Io quella ragazzina, diciamo che me la porto appresso, lei è stata molto, come tutte le ragazzine, molto dura, molto esigente, e quindi io ho dovuto risarcirla, rabbonirla, lavorare per lei. Io è tutta la vita che lavoro per questa Gigliola Cinquetti, che certe volte mi domando ma che c'entro io con questa qua, però è evidente che qualcosa con lei ho a che fare, lei è praticamente una mia creazione artistica, ecco, mettiamola così, e quindi me ne occupo perché è una mia creatura, e però ecco, ha preteso veramente tanto.
Non ho l'età. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti. Più cose di me, lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Vorrai aspettarmi, quel giorno avrai
Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Torniamo a quella serata, torniamo a questo successo improvviso che è arrivato con Non ho l'età. Come l'ha presa in famiglia?
Ma chi non sarebbe contento? È ovvio che c'era grande entusiasmo e grande felicità collettiva. Io ero un po' preoccupata di dovermi trovare sola nello scoprire gli aspetti invece meno simpatici, meno gradevoli di tutto questo, cioè anche, come dire, uscire dalla mia beata pigrizia di adolescente, cioè dovermi insomma fare carico di una responsabilità da persona adulta. Ecco, lì il modo per crescere è arrivato tutto in un colpo, un po' bruscamente.
E beh, insomma, è comprensibile, anche perché veramente, lo diciamo per i giovani ragazzi, chi non l'ha vissuti quegli anni non li può ovviamente conoscere. Noi dobbiamo fare un po', no, da testimoni di quell'epoca. Il successo di questa signora che abbiamo dall'altra parte del telefono fu veramente enorme, cambiò veramente un modo di concepire, di porsi per tutta una generazione di fronte all'adolescenza. E quindi immaginiamo che lei, insomma, i suoi problemini a rapportarsi con tutta questa popolarità li avrà avuti. Mi hai anche un po' anticipato, perché io ti volevo chiedere, sì, insomma, il successo ti ha dato evidentemente tanto, ma cosa questa vittoria del 64 forse in quel momento della tua vita ti ha sottratto?
Sì, la spensieratezza, come dire, che avevano i miei coetanei, io l'ho un po' persa, e in più con la consapevolezza che loro invece continuavano beati e sereni, magari anche a godere della mia vittoria come un fatto goliardico, come un fatto divertente, perché per loro, parlo dei miei compagni di scuola, parlo dei miei compagni anche così del gruppo, della compagnia della quale io facevo parte, come tutti gli adolescenti frequentavo un sacco di coetanei. Per loro era divertimento e basta, per me invece era molto di più, c'era anche una serie di responsabilità, e poi anche c'era da fare i conti col fatto che il successo è stato come una cascata di melassa e di veleno, nel senso che c'è un'esagerazione totale sia in chi ti esalta, e quindi si fa complimenti mielosi ed esagerati, e sia in chi invece ha una reazione di segno opposto, di antipatia, di gelosia, di fastidio, di irritazione, e quindi anche con qualche commento al veleno. Quindi questo è quello che ti trovi a fronteggiare quando hai successo. E ho imparato anche che il veleno, per esempio, è la componente fondamentale di un successo. Se non c'è il veleno, non c'è il successo. Quindi è un segnale. Poi dopo si impara invece a desiderare un tipo di successo che sia proporzionato ai tuoi meriti, perché allora hai davvero il ritorno giusto per quello che hai fatto. E questo si ottiene nel tempo, quando una carriera si sviluppa e il successo si spegne, ma si accende un altro tipo di di rapporto con le persone, la popolarità ti può dare l'opportunità per mettere a frutto questa occasione.
Ecco Gigliola, a questo punto della tua vita pensi che ci sia qualcosa della Cinquetti artista che il pubblico non ha capito, anche della Cinquetti donna, anche della Cinquetti persona, che non è arrivata al pubblico come avresti voluto?
No, io credo che il pubblico capisca benissimo tutto quello che c'è da capire. Io sono molto contenta all'interno di questa situazione tremenda che stiamo vivendo noi tutti, perché non c'è altro da dire. Io credo che questo sia importante, dire eccoci, siamo ancora qui, siamo ancora insieme. È una piccola cosa, ma è anche una grande cosa. Io sono stata così commossa dal fatto di avere un pubblico che andava da Kinshasa a Tokyo a Vancouver. E io mi sono ritrovata teatri pieni in tutto il mondo di persone che cosa cavolo avrebbero mai saputo di me, come avrebbero potuto mai entrare in contatto con me se non attraverso quella canzone. E poi dopo ho costruito anche un repertorio più ampio e sono riuscita a farmi apprezzare anche in altre cose. E questo è stato un grande lavoro, perché partire da un successo così forte e simultaneo in tutto il mondo è difficile superarlo. Allora non si deve né si può superarlo, ma si può accompagnare poi il proprio pubblico nel percorso che uno sente che ti appartiene.
E il nostro pubblico affezionato sicuramente a Gigliola Cinquetti, a questo grande personaggio che ha perduto con noi un'ora del suo tempo e che noi ovviamente ringraziamo e speriamo di risentirci presto e magari in tempi migliori. Un bacio, grazie Gigliola.
Grazie a voi tutti per il tempo che mi avete dedicato. Un abbraccio.
Un'anima avevo così limpida e pura che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te.
Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera. Alle porte
avete ascoltato
Dal fonografo al microsolco. Appunti musicali a cura di Massimo Baldino. È intervenuta Gigliola Cinquetti.
Che cosa mi dici? Che cosa succede? Mi dici di cercare una casa per vivere insieme? Un grande giardino sospeso nel cielo e mille bambini con gli occhi dipinti d'amore. Allora i pensieri non sono illusioni, allora è proprio vero che io sto volando con te.
Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera.
me.